Ave
Ave
Maria,
Maria,
eccoci,
eccoci
eccoci
insieme al nostro gruppo,
io,
Maria Carlino, che tutti voi conoscete per le sue varie, per i suoi vari interventi qui alla radio. Buon consiglio. Salutiamo Ave Maria Fra Pietro.
Ave Maria, buon giovedì a tutti, grazie per l'invito e diciamo buon ascolto perché oggi la trasmissione penso veramente che sarà molto utile spiritualmente, ecco, per tutti noi.
Certo, perché siamo in tempo di Quaresima e niente più di adatto questo pensiero, poi commentato da Fra Pietro, di Don Dolindo,
La
che
poesia.
trova un articolo che trovate a pagina 29. Don Dolindo spiega la misericordia della purificazione. Il sottotitolo: che cos'è la misericordia è soltanto l'indulgenza o anche il rimedio, la medicina, l'intervento che pone fine a un male radicato e generalizzato? Don Dolindo ci aiuta a riflettere affinché possiamo desiderare e invocare l'azione di Dio, lasciando a Lui la scelta dei tempi e dei modi per attenderla al nostro posto con rettitudine e calma. Prego, Fra Pietro.
Beh, mi avete chiamato Don Dolindo, beh, qua è un po' troppo, eh. Diciamo, povero Don Dolindo, poiché lui è molto umile, non si sarebbe rivoltato nella tomba, però comunque se l'avesse fatto non avrebbe avuto tutti i torti. No, a parte, diciamo, ecco, lo scherzo, io però vedo veramente come particolarmente provvidenziale il fatto che oggi potrò, diciamo, trattenermi un po' in più su questo tema. Perché sono l'unico ospite e quindi è particolarmente significativo, lo vedo quasi come un segno del cielo che vuole che di Don Dolindo Ruotolo si parli. Siamo del resto poi in tempo quaresimale, quindi comunque
Anche
prego.
perché io vorrei sapere di Don Dolindo un po' la sua vita. Ecco, se
Sì.
tu ce ne puoi
Sì.
parlare, grazie.
Sì, avevo pensato, infatti di andare ben oltre, ecco, il tema dell'articolo e partire proprio da qualche cenno biografico di Don Dolindo e poi estendere, diciamo, il discorso, sui suoi scritti, ma non in modo così, da fare una lista dei suoi scritti. Ho cercato di selezionare alcuni passaggi, sia dal commento alla Sacra Scrittura che dalle sue lettere, e vediamo, tempo permettendo, cosa si potrà leggere, che mi sono sembrati molto utili, edificanti, va bene? Hanno, diciamo, come minimo comune denominatore, diciamo, questa venatura profetica, visto che l'articolo di oggi parla di una vera e propria profezia di Don Dolindo, che lui mette sulla bocca dell'Immacolata, nel suo libro Così ho visto l'Immacolata, però evidentemente Don Dolindo pare che, diciamo, quando faceva così, quindi metteva sulla bocca di personaggi, San Giuseppe, la Madonna, alcune frasi fossero delle locuzioni o comunque delle forti ispirazioni, quindi veramente erano parole non sue, erano parole più celesti che umane. E quindi, e questa è una vera e propria profezia, così come l'altra riportata nell'articolo. Allora cerchiamo di proseguire in questa direzione e vedere cosa Don Dolindo ci vuole dire, ecco, a ciascuno di noi. Però, ecco, Don Dolindo Ruotolo, giustamente Pio, lei mi chiedeva chi è Don Dolindo Ruotolo. Quindi Don Dolì è giustamente, bisogna soddisfare questa richiesta anche a beneficio di chi ci ascolta e che magari veramente Don Dolindo non lo sa, sa solo che c'è un Don Dolindo che ha scritto, magari avrà letto qualcosa. E invece la vita è la base, cioè non esiste uno scritto che non sia appropriato a una persona che l'ha scritto appunto. E quindi se ha scritto cose così meravigliose Don Dolindo vuol dire che la sua vita, la sua esistenza era evidentemente meravigliosa. Quindi nasce a Napoli il 6 ottobre del 1882 da Raffaele Ruotolo e da Silvia Valle. Dirò veramente poco, giusto per orientarci, altrimenti poi trascorreremo la trasmissione a fare la biografia di Don Dolindo, neppure questo mi pare giusto. Comunque, a un certo punto i genitori si separano legalmente, le condizioni economiche della famiglia diventano più più dure di quelle che già sono, perché non ha mai vissuto negli agi Dondolindo e la sua famiglia. Ma chiaramente questa situazione inasprisce un po' tutto e la madre fa entrare Dondolindo e il fratello Elio alla scuola apostolica dei preti della missione a Napoli, ma in questo periodo ecco, lui affronta due difficoltà. La prima è il padre che letteralmente lo maltratta anche con pene fisiche durissime e in futuro poi il padre dirà io non so perché ho fatto così con te, mi sono sentito come mosso da una forza superiore, non so spiegare, non è veramente giusto quello che ho fatto ma mi sono sentito ispirato. E Don Dolindo, che ha sempre avuto una visione profondamente soprannaturale, ha fatto rientrare anche queste cose, diciamo, legate a questo rapporto conflittuale col padre, insomma, nell'ordine della provvidenza, che così lo preparava alla sofferenza e alle grandi sofferenze della vita, di cui veramente fu intessuta, la vita di Don Dolindo fu intessuta di tante sofferenze fisiche, morali, spirituali, di ogni genere, non ne è mancata nessuna. Ecco che l'altro invece, l'altra prova è che Don Dolindo ci teneva a studiare, a capire le cose di Dio, ma la sua mente era debole, no? E quindi i risultati scolastici furono insufficienti inizialmente. Cosa fa? Si scoraggia? Si arrabbia? Si demoralizza? No, Don Dolindo non ha questa tempra. Ha la tempra del vero soldato di Dio e soprattutto del figlio di Dio che ricorre al padre con umiltà e confidenza, per cui prega la Madonna. Prega la Madonna perché sa che da lei può ricevere ogni grazia, le chiede l'intelligenza per poter diventare sacerdote, perché è chiaro che se non si riusciva a raggiungere un livello minimo, ecco, a livello di studi, era preclusa l'ordinazione sacerdotale, ecco, si facevano le cose sul serio, giustamente a quei tempi, però non era colpa sua. Cosa succede dunque? La grazia giunge inaspettata e immediata. La Madonna gli ottiene un'intelligenza pronta e acuta che lo rende capace di un intenso lavoro intellettuale, ma Don Dolindo poi precisa con grande, diciamo, umiltà, modestia, che diciamo, gli sono solite queste virtù, solo per le cose di Dio, per il resto sono uno scimunito. Ecco. Don Dolindo, come dire, noi pensiamo, diciamo in tutta sincerità, che non fosse uno scimunito neppure per le altre cose, perché se si leggono le sue opere ha una cultura generale vastissima, oltre ad avere una vena poetica che gli fa fare tante metafore, ma proprio a cultura generale. Quindi in realtà, ecco, la Madonna gli ha ottenuto anche più di quello che lui dice, però sicuramente per le cose di Dio gli ha aperto la mente in una maniera sopraffina. Ci sono altri, come dire, nella geografia cristiana, ci sono altri casi simili, ecco, di iniziale difficoltà, ecco, o chiusura di mente, che poi si è aperta in modo prodigioso per un intervento di Dio. Un caso eclatante che viene in mente è il beato Giovanni d'Unscoto, pure lui, ecco, soffriva un po' come Dondolindo di questa incapacità di apprendere, e a un certo punto la Madonna, anche in questo caso, cioè la Madonna che interviene, gli ottiene veramente una mente acuta, forse una delle più acute, più geniali che l'umanità ha avuto. Però qui non parliamo del beato Giovanni d'Unscoto, e quindi proseguiamo con Dondolindo fino all'ordinazione sacerdotale che avviene nel 1905. Quindi gli viene poi ha avuto diversi incarichi, direttore spirituale del seminario di Taranto, poi l'anno dopo trasferito a Molfetta per insegnare canto e come direttore spirituale dei seminaristi. Iniziano a questo punto le sue sofferenze, una dietro l'altra. Innanzitutto un equivoco. Produce, ecco, un'accusa di Dondolindo di eresia e nel 1907 viene convocato dal Santo Uffizio. Lui, ecco, si sottomette con grande umiltà, spirito soprannaturale, alle disposizioni della Chiesa, che in questo caso evidentemente, magari senza vedere le intenzioni che non ci spette, non lo sappiamo, ma ci fu un errore nel caso di Dondolindo in queste valutazioni. Però purtroppo che nel 1908 viene espulso dalla congregazione dei preti della missione e ritorna in famiglia, dove è accolto con sospetto anche lì, quindi trova anche, diciamo, il sospetto tra i familiari, quelli che sarebbero dovuti essere un po' di conforto, di aiuto. E però, ecco, un parente lo tratta come schiavo, un altro lo denuncia come addirittura aderente a una società segreta. Finché Monsignor Mazzella, che è arcivescovo di Rossano Calabro, lo accoglie nella sua diocesi, dove rimane fino al 1911. Poi si reca a Roma nel 1912 per perorare la sua causa, è ricevuto in udienza da Pio X, ritorna a Napoli e inizia il suo apostolato di predicazione in chiese e ospedali. Poi cosa succede? Inizia un periodo molto proficuo, anche qui chiaramente incastonato, cioè come dire, in questo periodo proficuo sono incastonate come gemme tante sofferenze che ne vivificano chiaramente l'attività apostolica, però sono sofferenze e non vanno sminuite. Lui inizia in casa dell'avvocato Antonio La Rovere delle lezioni di cultura religiosa e poi ottenute, invitato da alcune studentesse universitarie. Ottenute le dovute licenze, sorge spontaneamente la scuola di religione. Così queste lezioni vengono poi dopo messe insieme e viene edito nel 1917, l'anno di Fatima, e quindi il primo libro di Don Dolindo, come dire, sotto il patrocinio della Beata Vergine Maria di Fatima, ci piace pensare questo, la dottrina cattolica, che è appunto la raccolta di istruzioni catechetiche di Don Dolindo. Segue poi nello stesso anno La vita di Nostro Signore Gesù Cristo, che è una rielaborazione di prediche tenute nella chiesa di San Gennariello a Napoli. Però ecco qui che da qualche parte nascono nuovi sospetti sul contenuto delle lezioni di scuola di religione. Evidentemente era tutto in piena ortodossia cattolica, in piena... eppure questo produce un'altra, periodo di grave sofferenza e umiliazione per Don Dolindo, perché nel 1918 la scuola viene chiusa, viene sospeso dalla predicazione, le accuse addirittura aumentano fino a che il Sant'Ufficio nuovamente, ecco, lo richiama, rimane circa un anno per rispondere, ecco, diciamo, seguire l'iter, ecco, processuale, quindi rimane un anno per dover spiegare, giustificarsi, spiegare come stanno le cose. Insomma, avviene però che il 4 marzo del 21 viene sospeso ad divinis e per ben, quindi dal 21 al 37, 16 anni rimane in questa condizione, sospeso ad divinis. Forse uno dei sacerdoti più stupendi che la Chiesa aveva in quel periodo, sospeso ad divinis. Non potrà
Ecco,
esserci. Prego.
spiega che significa sospeso ad divinis,
Sospeso ad
Pietro.
divinis, esatto, non poteva esercitare le attività ministeriali. E quindi cosa fa in questo periodo, di profonda sofferenza? Si occupa di musica sacra, componendo brani musicali, scrivendo studi musicali e cantando nelle chiese di Napoli. Quindi avete capito, ha trovato comunque la soluzione e per non perdere tempo e per comunque rimanere al servizio di Dio, pur non potendo fare ciò per cui lui era stato consacrato, almeno in quel periodo. 16 anni non sono pochi, fratelli e sorelle, vi invito a pensare che 16 anni non sono veramente pochi. Poi nel 1925 fu presentato, ecco, un sacerdote che attraversava una crisi profonda, e per aiutare questo sacerdote lui inizia, ecco, gli vuole spiegare la Sacra Scrittura e l'ufficio divino, no? Proprio per farlo innamorare delle cose di Dio, e inizia a commentare il libro del Genesi, incoraggiato da Monsignor Giovanni Sanna, che era un conventuale, vescovo di Gravina di Puglia. Cosa fa? Lui comincia a scrivere un incomento integrale alla Sacra Scrittura, perché a Monsignor Sanna piacquero molto quegli appunti e giustamente fiutò che ci potesse essere qualcosa di grande. Ecco come nasce la Sacra Scrittura, il commento alla Sacra Scrittura. Così, in seguito ad alcune cose, il primo volume viene stampato nel 1930 con l'imprimatur dello stesso Monsignor Sanna. Lo stile di Don Dolindo, ecco, il metodo è quello dei santi padri della Chiesa, quindi lui rifiuta, diciamo, il metodo storico-critico che tanto danno ha fatto alla Sacra Scrittura, e riprende, come dire, l'esegesi antica, quella dei padri, e questo chiaramente provocò negli ambienti sottoaccademici un furore contro l'opera di Don Dolindo, perché andava chiaramente a colpire nel segno, andava a colpire nel segno, però questo gli produsse chiaramente tanti problemi proprio per quanto riguarda le varie censure che dovette incontrare i volumi, dovettero incontrare i volumi della Sacra Scrittura. Infatti, in seguito ad alcune critiche sfavorevoli, Don Dolindo ottenne dal Papa Pio X, che i suoi commenti scritturali venissero esaminati da alcuni censori del Santo Uffizio, i quali li trovarono immuni da errori dottrinali, ma nonostante gli ampi consensi e gli apprezzamenti dei lettori, tra cui cardinali, vescovi, rettori di seminari, religiosi e fedeli, nel 1940 l'opera, che era giunta già all'undicesimo volume, viene bloccata e messa all'indice dei libri proibiti. Una delle opere più stupende del XX secolo fu messa all'indice dei libri proibiti. Incoraggiato da importanti studiosi e da autorità della Chiesa, Don Dolindo prosegue però il lavoro di compilazione degli altri volumi, anche se non li fece pubblicare, obbediente alla Chiesa, però continuò. Questi volumi vedranno la luce solo dopo la sua morte, grazie all'impegno delle figlie spirituali e di Monsignor Vittorio Maria Costantini, anche questo un altro vescovo conventuale, francescano conventuale, vescovo di Sessa Aurunca, che ne curò personalmente l'edizione. Siamo quasi alla fine di questo breve profilo, Abbiate ancora un attimo di pazienza, così almeno possiamo dire di conoscere per grosse linee la vita di Don Dolindo. Reintegrato nelle facoltà del ministero sacerdotale nel luglio 1937, da allora si dedicò a un'attività ministeriale intensissima come predicatore, confessore, direttore spirituale. Dal 1942 fu viceparroco del fratello Donelio presso la chiesa di San Giuseppe dei Vecchi a Napoli. Nel novembre del 1960 un ictus gli provoca la paralisi del lato sinistro del corpo. Quindi, finite le sofferenze morali, o meglio, si inizia l'insegna delle sofferenze fisiche con il padre che lo percuoteva, poi una lunghissima serie di sofferenze morali continue proprio per mano della madre chiesa che lui ha servito tutta la vita, e poi ritornano le sofferenze fisiche, non che non ci siano anche quelle morali insieme a quelle fisiche, però diciamo vedendo così l'iter della sua vita, si può, ecco, un po'... vedere questa dinamica di alternanza, sofferenze fisiche e morali. Quindi questo ictus, appena possibile però, nonostante le condizioni precarie, fisicamente parlando ormai, riprese la sua attività di apostolato che portò avanti ancora per 10 anni, quindi 10 anni in mezzo però a una condizione fisica precaria. Quindi morì il 19 novembre 1970, 2 anni dopo la Padre Pio, quindi, dopo una broncopolmonite con febbre altissima che lo consumò. I 3 giorni. Ecco, lui fu sepolto prima nel cimitero di Poggioreale, ma dietro la richiesta di 20.000 fedeli, il cardinale arcivescovo di Napoli, Monsignor Corrado Ursi, concesse la traslazione della salma nella chiesa parrocchiale in cui aveva coadiuvato il fratello fin dal 1942, San Giuseppe dei Vecchi, in via Salvatore Tommasi 20, dove tuttora si trova e dove è possibile andare a venerare appunto il suo corpo. Questo per quanto riguarda dunque la vita di Don Dolindo. Però nell'articolo, io chiaramente questo non lo scrivo, tutta questa vita lunga, cioè sarebbe voluto un altro articolo a parte, però ecco, mi sembrava importante dire che la vita di Don Dolindo fu una vita, benché non sia ancora beatificato, ecco, canonizzato, però la santità è certificata dalle sue virtù, virtù che poi la Chiesa decreterà se sono eroico o meno, però il fiuto, il sensus fidelium, si rende conto che qui c'è veramente virtù soda in Don Dolindo, e questa santità, diciamo, queste virtù furono accompagnate da carismi veramente eccezionali che accreditarono la sua missione soprannaturale col sigillo divino, bilocazioni che erano frequenti, scrutazione dei cuori in confessionale. E più di una volta accadde che il Signore confessò al suo posto, assumendone le sembianze. Del resto, già nel 1910, il sacerdote si era sentito dire in una locuzione interiore: sono io Gesù, dolore, e tu sei Dolindo Gesù, perché io sono in te, tu in me, perché tu vivi, ma non vivi, e sono io che vivo in te, perché tu non scrivi, e sono io che scrivo per te. E qui proprio San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Per quanto riguarda poi queste cose prodigiose di Don Dolindo, me ne voglio leggere solo una dal libro che è la raccolta delle testimonianze della nipote, Grazia Ruotolo, Gesù pensaci tu, edito dalla Ares, dove praticamente si legge questo, no? Una cosa molto particolare, che negli anni della gioventù, dice la nipote, cominciai a ascoltare i discorsi e le omelie di Don Dolindo con molta attenzione, finì con leggere tutto ciò che scriveva. A me personalmente indirizzò di suo pugno una quindicina di messaggi su delle immagini devotive. Era questo il modo con cui lo zio raggiungeva e rinfrancava nella fede non solo i figli spirituali, ma tutte le anime che gli andavano incontro e di cui percepiva lo stato di bisogno. Non a caso si parlò subito di apostolato delle immaginette. E molti di questi messaggi si riveleranno nel tempo profetici. Non sono io a dirlo, ma chi li ha ricevuti? Cosa accadeva? Che Don Dolindo ogni sera, si sedeva a un banco in fondo alla chiesa e dopo essersi raccolto in preghiera, scriveva dietro dei santini dei messaggi per ciascuno dei destinatari, che molto spesso erano a lui sconosciuti. Si trattava di parole che gli venivano dettate da Gesù Maria nella forma della locuzione interiore per le singole anime. Spesso li distribuiva durante la messa, ma non era questa l'unica modalità di diffusione. Una volta Don Salvatore La Rovere chiese a Don Dolindo un po' di immaginette da portare a un convento di clausura, sentite qui, composto di 40 suore, che avrebbero tanto voluto un suo ricordo. Allora lui, che non conosceva nessuna di queste religiose, scrisse un pensiero per ciascuna di loro sul retro delle figurine, come al solito, suggeritogli dal cielo. Ne risultarono dei messaggi assolutamente precisi che consideravano perfino i caratteri, le situazioni interiore, il ruolo di ogni singola destinataria, la portinaia, la cuciniera, la guardarobiera, l'allegra, la triste, la fervorosa, la più provata dalla sofferenza. Al mattino, terminata la scrittura sul retro delle 40 immaginette, lo zio disse a Don Salvatore di portarle alle angiolette, cioè le suore, anzi di consegnarle alla superiora perché le tirasse a sorte tra tutte. E accadde che ogni figurina raggiunse effettivamente la suora cui era stata intestata dal cielo e che i messaggi rispondessero ai reali bisogni di chi le riceveva. La gioia delle sorelle fu incontenibile. Beh, mi immagino, no? Perché chiaramente capirono che ci fu una cosa altamente prodigiosa e la percepirono come un segno di predilezione di Dio. Io non so se intanto sono delle considerazioni o domande.
No, no, no,
Posso
puoi continuare.
proseguire?
È interessantissimo.
E allora, come dire, visto che è già interessante ora, vorrei che rendere ancora più interessante l'intervento passando, potremmo dire, alla seconda fase, ecco, di questa trasmissione. Abbiamo visto un po' la vita, ma adesso vediamo qualcosa di quello che ha scritto Don Dolindo. Ripeto, questo articolo riporta sostanzialmente due profezie di Don Dolindo, soprattutto una. Perché è nato questo bisogno? Perché parlando con un giornalista che è stato alla base, cioè come dire, è stato l'ideatore di questo volume dell'Ares, dicendo appunto che ci teneva che la figura di Don Dolindo trovasse spazio anche in questa editrice Ares, e quindi lui dice: però mi è dispiaciuto che il libro è veramente bello, però l'aspetto profetico non c'è tanto, forse perché è un po' scomodo, è stata fatta questa scelta editoriale, ma io leggendo qualcosa di Don Dolindo ho visto che trasuda di spirito profetico quello che ha scritto. Allora ecco che qui, poi con le letture ho trovato qualcosa e ho detto vabbè, allora è il caso di scriverci un articolo. Veniamo quindi proprio alla profezia in questione, no? Anche perché è molto attuale, oggi non si può parlare di castigo, purificazione, guai a parlare di queste cose, però sono profondamente cattoliche e soprattutto penso che, come dire, è urgente richiamare questa verità della fede perché al peccato segue il castigo. Più il peccato è commesso in modo, come dire, abbondante, sfacciato, più, ecco, bisogna aspettarsi che Dio prima o poi, ecco, intervenga, nei modi che lui sa, però intervenga. Allora ci aiuta sicuramente questo scritto di Don Dolindo. Nel libro, così ho visto l'Immacolata, si legge appunto un brano in cui la Vergine sembra, la Vergine, perché Don Dolindo le mette sulla bocca della Madonna e noi possiamo veramente pensare che gliele abbia, ecco, dettate o ispirate la Madonna. Queste parole sembra scattare una fotografia dei nostri tempi, in cui il modernismo, tanto combattuto da Don Dolindo, ripeto, basta solamente pensare alla Sacra Scrittura, dove lui si pone in antitesi con nuovo corso di esegesi razionalista che andava a toccare i dogmi, i miracoli. Don Dolindo si pone su un'altra scia, quindi ha combattuto veramente il modernismo come ha potuto, e Appunto, sembra aver preso però il sopravvento dappertutto. E in questo denso testo il santo sacerdote napoletano parla di una misteriosa misericordia della purificazione. Qui vedete, sembrano due termini antitetici: misericordia, purificazione. Uno dirà: ma come? Se è misericordia, non è purificazione. Eh no, non è così. Non è la misericordina, ma la vera misericordia, quella quindi che passa per la prova, passa per il castigo, passa per la correzione, perché altrimenti il padre non sarebbe padre, sarebbe un compagno. Ecco, la figura del padre oggi è in crisi, anche perché i genitori non sanno più fare il padre e la madre, ma fanno i compagni, e quindi chi, quando il padre fa il compagno, è una distruzione chiaramente del figlio, perché il figlio ha bisogno del padre, che quindi quando occorre sappia anche correggere, sappia dire dei no oltre ai sì, anzi direi più no che sì. Comunque, in ogni caso, Don Dorindo giustamente ci dice che c'è una misericordia della purificazione. Volete giustamente sapere di cosa si tratta? Allora, leggiamo il testo. Ecco, Dio solo. Sono io, Maria Immacolata, Madre di Misericordia. Sono io che debbo ricondurvi a Gesù, perché il mondo ne è tanto lontano e non trova la via per ritornare a lui, essendo così pieno di miserie. Solo una grande misericordia può far superare al mondo il baratro nel quale è caduto. O figlie mie, voi non ponderate in quale stato si trova la terra e che cosa sono diventate le anime. Non vedete che Dio è dimenticato e sconosciuto, che la creatura idolatra di se stessa, che si esibisce così per darsi, per diventare idolo di ogni passante. Non vedete che la Chiesa languisce e che tutte le sue ricchezze sono sepolte, che i suoi sacerdoti sono inattivi, spesso sono cattivi e dissipano la vigna del Signore. Allora, io vorrei dirvi, qui c'è profezia, perché questa era scritta, capite? Più di 50 anni fa queste cose, più di 60 anni fa, e sembra, fanno una fotografia della situazione attuale. Quindi sicuramente qualche germe c'era già ai tempi di Don Dorindo. Si pensa ad esempio quanto ha sofferto, no? Proprio per questi cattivi pastori che non hanno riconosciuto la mano di Dio su di lui. Però qui va oltre, altrimenti non riconosceremmo lo spirito profetico, che qui non ce lo inventiamo, è autentico, veramente c'è. Comunque andiamo avanti nella lettura. Il mondo è diventato un campo di morte. Nessuna voce lo risveglia, nessuna, se una grande misericordia non lo solleva. Voi perciò, figlie mie, dovete implorare questa misericordia, rivolgendovi a me che ne sono la madre. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Adesso la Madonna, tramite Don Dorindo, ci passa a descrivere questa misericordia, che non è quella che ci aspetteremo. Infatti dice: che cosa credete voi che sia la misericordia? Essa non è soltanto l'indulgenza, ma è anche il rimedio, la medicina, l'operazione chirurgica. La prima misericordia, la prima misericordia che deve avere questa povera terra e la Chiesa per prima, deve essere la purificazione. Non vi spaventate, non temete, ma è necessario che un uragano terribile passi prima sulla Chiesa e poi sul mondo.
E ci siamo.
E ci siamo quasi, eh? La Chiesa sembrerà quasi abbandonata e da ogni parte la diserteranno i suoi ministri. E quando si parla di disertarla, non si pensi che se ne escano fisicamente, ma è proprio il modo di non servirla più, di non fare più ciò che è secondo la volontà della Chiesa, secondo la retta dottrina. Dovranno chiudersi persino le chiese. Scusatemi, io non, vabbè. Comunque, a buon intenditori, poche parole. Il Signore troncherà con la sua potenza tutti i legami che ora la vincono alla terra e la paralizzano. Hanno trascurato la gloria di Dio per la gloria umana, per il prestigio terreno, per il fasto esteriore, e tutto questo fasto sarà ingoiato da una persecuzione terribile, nuova. Allora si vedrà che cosa giovano gli appannaggi umani e come valeva meglio appoggiarsi a Gesù solo, che è la vita vera della Chiesa. Quando vedrete i pastori scacciati dalle loro sedi e ridotti in povere case, quando vedrete i sacerdoti privati di ogni loro avere, quando vedrete abolite le grandezze esterne, dite che il regno di Dio è imminente. Tutto questo in misericordia non è male, perché è purificazione. Gesù voleva regnare dilatando l'amore suo e tante volte glielo hanno impedito. Egli dunque disperderà tutto quello che non è suo e colpirà i suoi ministri perché privi di ogni umano appoggio vivano soltanto in lui e per lui. Ecco la misericordia vera. Lasciatemelo sottolineare. Ecco la misericordia vera. E io non impedirò questo che sembra un rovescio ed è un grande bene invece, perché sono la madre della misericordia. Il Signore comincerà dalla sua casa, e ricordatevi Ezechiele 7, se non erro, in cui si parla appunto dei segnati dal Tao, è un giustiziere, potremmo dire, ecco, un incaricato da Dio che colpisce tutti quelli che non sono segnati dal Tao e gli dice la voce forte, comincia dal mio tempio. Quindi l'iniquità giunta al suo colmo si sfascerà da se stessa e si divorerà. Bene, quindi questo è il testo che vi ho letto da Così ho visto l'Immacolata, edito dall'Apostolato Stampa, Napoli 2002, pagine 119-120. Voi capite che qui c'è una ricchezza contenutistica, ma fa venire, come dire, è anche profondamente affilata, diciamo. Queste parole sono veramente affilate, innanzitutto perché vanno a scardinare le nostre fasulle concezioni pseudo-cattoliche oggi, no? Oramai, cioè noi neppure ce ne rendiamo conto, forse non lo facciamo neanche per colpa nostra, ma così deviati nella retta fede cattolica per decenni di falsa predicazione, di eresie e quant'altro, non riusciamo più a capire che ci sono quasi delle sovrastrutture in noi che non sono più cattoliche. E quindi bene se una parola del genere ci scuote, perché dice, ma questo è... Quando ad esempio la Madonna di Fatima è stata accusata perché parlava dell'inferno, eccetera, eccetera, non si può dire, non si possono parlare, non si può parlare così, non si possono dire queste cose, perché si incute timore. Ma ben venga il timore se uno si trova in una situazione pietosa, come dice Don Dolindo, per cui solo la misericordia e la purificazione, solo una parola anche dura talvolta può scuotere, ecco, da condizioni spirituali veramente deviate e devianti. Cos'altro? Allora, io più che commentare, perché diciamo queste parole sono chiarissime, io le lascerei più che altro agire nell'animo di ciascuno di noi, poi le potrete ritrovare o sul libro appunto citato o sull'articolo del settimanale di questa settimana. Più che altro ci terrei a leggere almeno qualche altro brano selezionato, perché sono veramente belli. Innanzitutto quest'altra profezia di Don Dolindo che io ho recuperato dalla novena dell'abbandono. Quindi Don Dolindo è famoso per l'atto di abbandono, ha anche composto una novena, e cioè appunto una novena di preparazione. Nel sesto giorno, appunto, lui prepara, ecco, a questo atto di abbandono da compiere nei confronti di Gesù, però come dire, ci inserisce una parola molto profetica, potremmo dire noi, no? Quindi Gesù all'anima, questo testo è diviso in due parti. Gesù parla all'anima e poi l'anima risponde. Noi leggiamo solo la prima. Quindi Gesù all'anima cosa dice in questo sesto giorno della novena? Quando crederai il mondo abbandonato ai prepotenti e ai tiranni, e ci siamo, e tutto schierato contro la Chiesa, ci siamo pure qua, allora sappi che il trono del mostro è minato e che si dissolve in un baleno per una pietruzza dal monte che lo percuote. Forse, come dire, questo è un richiamo a quel sogno di Nabucodonosor in cui appunto la pietra del monte, che simboleggia il regno di Cristo, colpisce appunto questa statua che aveva i piedi di argilla, di bronzo, non ricordo precisamente, la frantuma, perché il regno di Cristo è eterno e soppianta tutti i regni. Quindi forse è un richiamo a un intervento del Signore. Ecco, lasciami fare perché io armonizzo la libertà e le esigenze della divina gloria e lascio il corso agli uomini cattivi per poi trarne la divina gloria. Come Dio fa, lo sa solo lui, però noi dobbiamo credere in questa verità di fede, confermata tante volte nella storia. Lascia il corso agli uomini cattivi, ma poi lui sa come trarne la divina gloria. Si pensi alla passione di Gesù. Più libertà di azione agli uomini cattivi e al demonio, in quel caso penso non ce ne sarà, mai ce n'è stata e neppure ci sarà fino alla fine del mondo. Eppure Dio da questo massimo male ha tratto il massimo bene, cioè la nostra redenzione. Anche nel piccolo lo vedrai, perché certi violenti spariranno dalla sera al mattino. E le famiglie riacquisteranno la pace e la prosperità. Beh, a me verrebbe da dire, non vedo l'ora di vedere. Cioè, poiché Don Dolindo non penso proprio che sbaglia, ecco, come dire, poiché questo spirito profetico procedeva da Dio veramente in Don Dolindo, in altri è da accertare, vabbè, ma in Don Dolindo pare veramente non esserci dubbio, quindi io sono divinamente certo della verità di queste parole, non vedo l'ora, insomma, che avvenga, però forse appunto vado un po' di fretta e invece ci vuole ancora quella misericordia della purificazione di cui parla.
Quali sono?
Cosa?
No, dico i tempi, non sappiamo quali
I tempi
sono.
non sappiamo, però come dire, la rivelazione biblica finisce con una parola, no? Con un'espressione che è tutto un programma, Maranatà, no? Vieni, Signore Gesù. Quindi e ci dicono le cronache, insomma, della chiesa primitiva, ecco, dei primi tempi, Lettera di Ogneto e diciamo questi primi scritti apostolici, che, come dire, questa invocazione era sempre, costantemente, sulle labbra dei primi cristiani. Dico, cioè, se loro che stavano all'inizio del cristianesimo già dicevano Maranatà, mi pare strano che dopo 2000 anni noi non sentiamo l'esigenza di dire Maranatà, vieni Signore, come dire, ritorna tu perché qui. Più le cose sono lasciate in mano agli uomini, sempre più sedotti da Satana, più si va verso la rovina. Una rovina, noi non siamo più in grado di riportare le cose nella giusta direzione perché il male è avanzato troppo. Il cancro, va bene, ha troppo, come dire, troppo penetrato, ecco, nell'organismo, nel corpo. Però io leggendo questa parola, sicuramente profetica di Don Dolindo, mi è tornato alla mente anche quanto diceva San Giovanni Crisostomo, no? Perché qui c'è una logica molto bella, no? In queste parole di Don Dolindo. Proprio quando il male, quando si vede trionfare di più il male, quando sembra che tutto è perduto, quando sembra che non ci sia più speranza, umanamente parlando, proprio allora dice: sappi che il trono del mostro è minato, cioè sappi che proprio allora il potere di Satana è finito. Cioè, questa è una cosa incredibile. Allora, sapete cosa diceva San Giovanni Crisostomo? Ve lo leggo. È proprio quando la situazione diventa difficile che devi sperare, perché è allora che Dio fa vedere la sua potenza, non quando le cose sono agli inizi, ma quando la situazione è disperata agli occhi umani. Quello è il momento in cui Dio ci viene in aiuto. Il timoniere dell'universo non seda la tempesta con la propria abilità, la fa finire con un solo cenno. Non lo fa subito, fin dall'inizio, perché egli suole sopprimere i mali non al loro sorgere, ma quando si sono accresciuti fino a giungere al culmine, tanto che i più hanno perso ogni speranza. Ma è proprio allora che Dio interviene, con straordinari prodigi manifestando la sua potenza. Allora spetta a noi essere di quelli che non perdono la speranza. San Giovanni Crisostomo dice che la maggior parte la perde, perché è come dire, avere una fede gigante, una speranza gigante, una carità gigante, virtù giganti è di pochi, però chiediamo al Signore di essere tra questi, perché se speriamo contro ogni speranza, spes contra spem, come dice la lettera ai Romani, allora sì che potremo essere di quelli che invocano questo intervento risolutore di Dio. Io del resto direi che è meglio che si tocchi il fondo, perché quando si tocca il fondo, innanzitutto si possono svegliare, e di fatto questo avviene, avverrà, anime che fino a questo momento erano ancora dormienti o ancora non capivano, perché quando le maschere cadono, diciamo, uno vede cosa c'è dietro la maschera, si sveglia un attimo, ecco. Prima cosa. Seconda cosa, perché si avvicina il momento dell'intervento di Dio, perché appunto ce l'ha detto Don Dolindo, ce l'ha detto San Giovanni Crisostomo, ce l'hanno detto e l'hanno scritto tanti altri, quando si arriva un momento clou in cui Satana sembra veramente con le fauci aperte di divorare il mondo intero, e lì interviene Dio. Perché Dio è il padrone della storia, e se, come diceva Fulton Sheen, il male ha la sua ora, Dio ha il suo giorno. Va bene? Quindi verrà il momento in cui questo intervento risolutore lo vedremo, ma non sarà così indolore. Quindi dobbiamo anche prepararci spiritualmente, direi forse anche fisicamente, irrobustirci, perché poi dopo, quando la misericordia e la purificazione giunge, noi possiamo essere di quelli che la apprezzano, che resistono, che non si lasciano, come dire, spaventare da tutto questo, perché Dio interviene proprio per restaurare. Ecco. Allora, questo... Prego.
No, no, dico bene, dobbiamo essere pronti.
Dobbiamo essere pronti, a dirlo è facile, a farlo è più difficile. È sicuramente è opera di Dio, però come la fede, no? Quando ci si dispone con... la fede è un dono soprattutto, però da parte nostra bisogna disporsi con una rettitudine dal punto di vista della dottrina, dal punto di vista delle idee, quindi la rettitudine a ricevere la divina rivelazione e a obbedire ai comandi che scaturiscono da questa rivelazione. Quando uno si pone in questo modo, la fede entra. Quindi possiamo dire che se noi ci disponiamo bene, allora entrerà anche questa grazia, che ci fortifica, che ci illumina, che ci darà tutto ciò che è necessario per, non perire insieme agli empi in questi giorni. Vabbè. Quindi, da un certo punto di vista, è vero che noi dobbiamo combattere il male anche nelle forme storiche in cui esso si manifesta. Va pure aggiunta però quest'altra considerazione, che il male è avanzato così tanto oggi, per cui le forze umane da sole non riescono a riportare nella giusta direzione tutte queste deviazioni. E anzi, pare proprio che non ce la si fa. Quindi continuiamo a fare la nostra parte, però con questa coscienza che si avvicina probabilmente il giorno dell'intervento diretto di Dio. Quanto, del resto, quanto più giù di quanto siamo già ora, si potrà ancora precipitare? Quanto? La drammaticità dell'ora presente veramente invoca un intervento risolutore da parte di Dio. Io non so se posso concludere con un ultimo scritto, e quindi tanti altri selezionati magari. Avremo occasione prossimamente. Mi è permesso, c'è ancora un po' di tempo?
Sì, ancora un pochino puoi parlare.
Ecco, 5 minuti, 10 minuti scarsi, diciamo così. Allora, qualche tempo fa io mi sono imbattuto in una lettera scritta da Don Dolindo, raccolta nell'epistolario, quindi le lettere che lui ha scritto alle figlie spirituali, quindi poi c'è quella che ha scritto ai sacerdoti, però in questo volume dell'epistolario. Una lettera scritta il 14 ottobre 1917, ancora l'anno di Fatima, va bene, sarà un caso, io non ci credo nel caso, e che sembra una fotografia esatta della situazione del clero, del popolo cattolico e dell'Italia di oggi. Quindi penso che non possiamo finire con un testo più adatto, va bene? Veramente incredibile come lavora lo Spirito Santo percorrendo intere generazioni, eppure sembra di capirsi al volo, nonostante la non breve distanza temporale. Quindi è vero che nel periodo in cui Don Dolindo scriveva, certe dinamiche rivoluzionarie, certi mali erano già presenti, no? Erano già state innescate, ma veramente queste parole, sembrano andare molto, molto più in là, della sua epoca e si proiettano nei decenni a seguire. Ecco, a me pare proprio di vederci tanto di quello che avviene oggi. Allora, Don Donato scrive in questa lettera, ripeto, 14 ottobre 1917. L'apostolato viene subordinato alla prudenza della carne, dove entra l'interesse umano, ivi si preferisce in fondo il trionfo del male. Che cosa sarebbe mai di noi se scoppiasse una sedizione violenta? Se scoppiasse, scusate, una... Sì, sedizione violenta, se ci trovassimo di fronte a leggi più apertamente anticristiane, se dovessimo affrontare la lotta con la prospettiva del martirio, dove relegheremmo noi Gesù benedetto e la sua legge? Perché dice Don Dolindo, se già siamo così tiepidi, se siamo così facili a barattare l'onore di Dio per la prudenza della carne, se scoppiasse qualcosa di più violento, che fine gli facciamo fare noi alle esigenze del regno di Dio e della sua legge? Continuo con la lettera. Prego.
Pietro, quasi ci siamo perché ci sono molte persecuzioni contro i cristiani. Per
Certo.
adesso sono tenute nascoste, ma ci sono. E se diventano più forti, che facciamo? Proprio diventano evidenti e manifeste nella nostra società. Che faremo? Bene, cosa ci dice Don Dolindo?
Anche qui, una parola un po' forte, però è benefica. Dice: quante scappatoie non troveremmo per sfuggire al più grave dei nostri doveri, che è quello di illuminare il popolo? Si può mai pretendere di fare amicizia con i nemici del Signore? Com'è che l'anima non freme anche di amore naturale e patrio per i propri fratelli, vedendo la rovina nella quale sono precipitati, senza che una voce di verità si faccia sentire loro, neppure nella casa di Dio, che è la casa della verità imparziale? Noi siamo infatti in uno stato di vera morte, nel più stretto senso della parola. I peccati sono cresciuti smisuratamente nel popolo. L'apostasia fa strage nel clero. Mamma mia, capite? Nel 1917 ha scritto queste cose. Moltissimi cristiani che vivevano di una grama fede, di tradizione e di sentimento sterile l'hanno perduta. Sono passati nel campo opposto, in una incredulità feroce che li porta alla reazione satanica contro il Signore. Mamma mia, che poi qua quando si dice non mandarli a dire, dire sì e no no. Bisognerebbe levare forte la voce, bisognerebbe difendere l'onore di Dio, bisognerebbe illuminare questi poveri cristiani e intanto da ogni parte si tace, anzi che dico si tace, si parla troppo malamente col cattivo esempio, con gli scandali, con un atteggiamento di viltà inaudita che ci fa tener mano ai nemici del Signore, che sono ancora i nemici della nostra terra. E adesso viene, ecco, ascoltate, tenetevi forte, io vorrei raccogliere tutti i patrioti da strapazzo. E vorrei mostrare loro in un elenco completo tutto quello che è stato tramato contro il nostro povero paese. Noi siamo già falliti e schiavi. Io vi confesso che non posso pensarci senza fremere di santo amore anche per la mia povera nazione. Siamo oberati di debiti, abbiamo impegnato le nostre ricchezze allo straniero e lo abbiamo in casa come dominatore. Il Signore ci ha provvisto di beni, ma è incredibile, guardate, ascoltate, non c'è bisogno che commento niente. Il Signore ci ha provvisto di beni e i famosi patrioti ce li rubano. Sono state esportate in Francia molte migliaia di maiali e il vino abbondante che si è fatto. Gli scellerati mentitori hanno detto pubblicamente come estremo scherno che la terra non aveva prodotto. Che cosa sarà il nostro domani? Dove andrà a finire questa povera Italia, resa apostata da Dio dalle sette? E quindi indegna della misericordia di Dio e per giunta tradita e miserita dalle sette medesime. Che cosa diventerà questa massa di gente affamata, agitata dal soffio pestifero dei suoi traditori, nella rivolta senza freno e senza timore di Dio? Siamo alla frase conclusiva, quindi lasciatemi ancora questi 2 minuti e poi concludo. Noi andiamo incontro a giorni molto tristi, figlia mia, a giorni di sangue e di persecuzione violenta. Vi prego, è Don Dolindo, se voi, prendetevela con lui, non con me, io sto solo leggendo quello che ha scritto Don Dolindo. Qui vi dirà, oh, fra Pietro di sempre queste cose, beh, io leggo Don Dolindo, nei quali piangeremo per forza quei peccati che non abbiamo voluto piangere per implorare misericordia. E le prime vittime saremo noi del clero, noi che avremmo dovuto ardere di zelo per l'onore di Dio e per la salvezza del prossimo. Noi che per una falsa prudenza ci siamo associati ai devastatori del nostro paese. Preghiamo ardentemente. Allora ecco qui, voi mi dite, fra Pietro, qua è tutto catastrofe, c'è qualcosa che possiamo fare? Ascoltiamo Don Dolindo in questa ultima battuta, preghiamo ardentemente e pigliamoci in spirito di penitenza le privazioni alle quali siamo e saremo sottoposti. Dobbiamo pregare e fare penitenza, non è che ci sarà tanta soluzione. Io per conto mio faccio così quando pranzo, quando considero le strettezze inevitabili alle quali si è costretti dai tempi. Questo stato di amarezze interiori giova grandemente all'anima. Il cuore si sente più vicino a Dio e ha sete della compagnia di Gesù Buono nella Santissima Eucaristia, e mi permetto di aggiungere a Don Dolindo, non me ne voglia, e la compagnia della dolce Madre Immacolata, che mai ci abbandona, soprattutto quando, appunto, ritorniamo in noi stessi e sappiamo trasformare in penitenza espiatrice le sofferenze che appunto ci vengono a causa dei nostri peccati. Va bene? Io concluderei così.
Va bene, sì, va bene. Va bene,
Scusate.
ci hai terrorizzato abbastanza, però siamo in periodo di quaresima e quindi pensieri sul futuro e pensieri di impegno, ecco, ci vogliono, pensieri di purificazione che ci avvicinano a Gesù. Va bene,
Guardate che se ci fosse una conversione massiccia, problema che appunto non pare che avvengano, però se ci fosse le pietre si trasformerebbero in pane, va bene? Cioè, come dire, tutte situazioni più tragiche, quindi questa terra rifiorirebbe, Dio ha il potere di farlo, quindi certo sono state un po' terrorizzanti queste parole perché purtroppo la situazione attuale è quella detta da Don Dolindo in questi suoi scritti di apostasia, di malvagità e questo non è colpa né di Don Dolindo né mia né di tutti, diciamo, come dire, più ci convertiamo però più noi in qualche modo addolciamo, va bene? Ecco, questo futuro scritto, descritto così lucidamente da Don Dolindo.
Grazie, Fra
Grazie a
Pietro.
voi della pazienza e dell'ascolto e del coraggio dell'ascolto questa volta, direi.
Ave
Ave
Maria.
Maria, Ave Maria. Ave Maria.